Commento alle voci di Wikipedia, teorie del complotto e argomenti delle teorie del complotto, che cos'è il potere mondano? Il potere mondano, cos'è il potere mondano? Poi può essere secondo il bene, secondo il male. Cesare, Augusto, Napoleone tentarono un potere nel mondo finalizzato al bene, al di là di alcune intemperanze di Napoleone contro la Chiesa, piccole cose che non ne causano, secondo me, una condanna. Napoleone, nei confronti della Chiesa, è stato un piccolo massone, voglio dire, niente di particolarmente peccaminoso, un po' presuntuoso, ecco. E invece il tentativo di potere nel mondo di Hitler, quella era un altro modo di tentativo di potere nel mondo. Che cos'è il potere mondano? Che cos'è il potere? La volontà di potere, più che è più forte della ricchezza. La ricchezza è uno strumento per avere potere. E praticamente possiamo leggerlo anche in senso psicanalitico, andando a vedere cosa c'è nell'inconscio degli uomini. Come lo dice, come avevo detto tanto tempo fa, è l'artiglio di Satana che si espande sulla terra perché sta cadendo e quindi cerca di aggrapparsi alla terra. Prima osservazione. Poi un'altra lettura. Il potere nel mondo è l'uomo che estende il suo potere per aggrapparsi alla terra e non cadere. Quindi prima c'era il condizionamento mnemonico, adesso c'è l'azione diretta di Dio. Terza lettura. Il potere nel mondo è una simulazione dell'Eucaristia, cioè come la fonte energetica devi acquisirla per ascendere in paradiso, così tu inglobi con le proprietà, quindi accumuli capitale, patrimonio, case, terreni, ricchezze, gioielli, cioè espandi la tua influenza nel mondo per accumulare il mondo, chiuderlo, coprirlo, introiettarlo, come se fosse la fonte, quella fonte che ti fa andare in paradiso, perché appunto le anime dopo la morte non incontrano Dio, le anime dopo la morte ascendono al cielo e quindi introiettano la fonte. Ecco, queste sono tre letture, quindi per non cadere e per ascendere, tre letture di che cos'è il potere nel mondo. E quando una persona sceglie di fare il frate, e sceglie i tre voti, uno dei quali è la povertà, significa che si stacca da questo potere nel mondo. Quindi non è che tu sei un essere umano e quindi miri al potere, è una pulsione dalla quale ti puoi staccare. Dalla pulsione sessuale ti puoi staccare, dalla pulsione alla ricchezza ti puoi staccare. E quindi praticamente cosa dice? Non puoi staccarti in prospettiva calvinista. Calvino ti dice: se sei ricco, sei benedetto da Dio. Quindi cerca di essere il più ricco possibile, significa che sei ancora più benedetto. Calvino è un'aberrazione del Vangelo, perché il Vangelo dice: beati i poveri, perché il Vangelo dice: il tuo destino non dipende dai tuoi beni. E poi ancora dice il Vangelo, no? Là dove sarà come dice? Dove sarà il tuo cuore, sarà la tua anima, non mi ricordo bene cosa dice, cioè se tu proietti i tuoi desideri in paradiso e ti stacchi dalla realtà terrena, andrai in paradiso. Se tu invece con la fedeltà alla terra di Nietzsche ti attacchi alla terra e quindi cerchi di conquistare, di dominare, di dissiparti nei piaceri per stare sulla terra, rimarrai sulla terra e non andrai in paradiso, cioè cadrai all'inferno. Questo Gesù. Che quindi il calvinismo è un'aberrazione del Vangelo di Cristo, che elogia i poveri e disprezza le ricchezze. Ecco, no? Quindi praticamente questo è il potere. Veniamo adesso alle teorie del complotto e agli argomenti delle teorie del complotto, no? Potrei scorrere tutti gli argomenti delle teorie del complotto e fare un commento su ciascuno. In realtà ho richiamato queste due pagine di Wikipedia. Ho le fotocopie di là, non vado a prenderle, voglio solo fare un discorso generale su queste voci. Intanto si tiene presente che queste teorie del complotto, se vogliono scovare il complotto, sono irrilevanti, cioè non formulano un'adeguata teoria del complotto. Poi col concetto di teoria del complotto si sposta l'attenzione, perché viene definito complottista colui che formula la teoria del complotto e non colui che fa i complotti. Complottista è colui che fa i complotti, non colui che ha la teoria del complotto. Cospirazionista non è colui che ha le teorie della cospirazione, ma è colui che fa le cospirazioni. In queste pagine, inoltre, vado a ruota libera e non ho nessun testo sotto gli occhi. In queste pagine si fa queste pagine, vediamo un momento, sono teorie poi irrilevanti. In queste pagine, in entrambe le pagine, si citano solo due volte i produttori d'armi, si cita più volte il petrolio, più volte, e poi si cita molte volte la CIA, ma i produttori d'armi si citano solo due volte. Non c'è cioè una teoria sui produttori d'armi. E si cita il complesso militare industriale una sola volta, poi si citano i produttori d'armi una sola volta a riguardo di un film e a riguardo dell'uccisione di JFK, ma basta, e non si cita altro. Quindi sono teorie irrilevanti, prive di spiegazione storica sugli eventi. Altre osservazioni: queste teorie sono visibili in internet, e da chi sono controllate queste pagine di Wikipedia? Chi le costruisce? E sono forse costruite e controllate da chi fa i complotti? E quindi avrebbero un interesse a controllare il contenuto di queste pagine. Poi, quando si espongono le teorie del complotto, vengono fuori veramente paranoie. Si cerca di gettare cattiva luce sulla dietrologia, mostrando come chi fa dietrologia sia fuori di testa. Un esempio: la teoria sugli UFO. I governi nascondono che effettivamente ci sono gli UFO, gli alieni che controllano la Terra. Questa è una teoria cretina, con il rimpallo tra chi della NASA ci crede e chi della NASA la nega. E quando basterebbe dire che è un'enorme sciocchezza e che chiunque le dà credito fa parte dei complottisti, di chi fa i complotti. Perché nella pagina che qui non ho citato, delle teorie del complotto sugli UFO, non viene riportato quella notizia del televideo del luglio 2014 in cui la CIA dice: gli UFO degli anni 50 eravamo noi. Quindi ti viene in mente che queste pagine sono fatte per questa ragione. Attenzione: i giovani, gli adolescenti, questo sito non riuscirebbero neanche a comprenderlo, perché i giovani, gli adolescenti, hanno una psicologia allarmista, che si fa orientare dalle parole, che si preoccupa e che si fa enormemente condizionare. Questo linguaggio con cui è esposto questo sito, loro si staccano da questo sito, non gli vanno dietro, perché sono incompatibili con questo sito. I giovani si fanno orientare, e quindi su quelle pagine del complotto c'è chi leggendole suda, c'è chi leggendole si fa condizionare, e quindi quelle pagine sono costruite in modo tale da intercettare la psicologia di chi ha bisogno del complotto, di chi non lo rifiuta, di chi ha bisogno di rifiutarlo, di chi gli va dietro, di chi vuole comprendere, di chi non riesce a comprendere, eccetera. Quindi sono, secondo me, pagine pilotate. Ecco, no? Anche lì il nuovo ordine mondiale, si cita Bush, sì, ci sono teorie che espongono enormi sciocchezze, tipo il fatto che Bush e Clinton sarebbero non esseri umani ma rettili, alieni, cioè si getta cattiva luce sulla dietrologia esponendo concezioni che sono deliranti più che paranoiche. Ecco, no? E dal mio punto di vista il complotto esiste. Esistono grandi complotti ed esistono anche piccoli complotti. Se esistono i piccoli complotti, figuriamoci i grandi complotti, no? E poi ogni tanto salta fuori che c'è il complotto manifesto. Lasciamo stare Nerone e la sua attuale riabilitazione, ma per esempio viene citato il colpo di Stato in Cile o in Argentina, non mi ricordo quale. Tu dici, no? Quello era un complotto. Viene fuori che appunto il complotto esiste, il complotto. E non è il complotto di chi riesce ancora a tenere nascoste le cose, è il complotto di chi non è riuscito a tenere nascoste le cose. E quindi la struttura del complotto esiste. Poi non si fa un discorso sul concetto di sospetto, sospettare, e il concetto di ingenuità. Chi sospetta è paranoico, ma chi non sospetta non viene definito ingenuo. Poi il concetto di verità ufficiale, ma scherziamo, ma vogliamo credere che si deve sempre credere alla verità ufficiale, cioè quello che ti dicono i governi, allora se si dovesse sempre credere alla verità ufficiale, i cittadini tedeschi dovevano credere a chi era? Goebbels, no? No, Göring Goebbels, era Goebbels. Devi sempre credere alla verità ufficiale, quindi crediamo a Hitler. Cioè, ecco, no? Poi interessante quando all'inizio della teoria del complotto, pagina di Wikipedia, si legge il giudizio dei psicologi che dicono: i psicologi dicono che i cospirazionisti, cioè coloro che formulano le teorie del complotto, hanno questa struttura mentale. Così, 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 pensano sempre questo, pensano sempre quello, ecco, no? E cioè i psicologi sono interpretati per analizzare psicologicamente, i psicologi sono praticamente pagati per fare questo mestiere, perché sono parte della struttura del sistema, della struttura, possiamo dire, del male. Gli psicologi fanno il male e si schierano col male. E fanno parte del sistema, no? Anche loro contribuiscono a nascondere la verità, e allora ecco che il dietrologo è sempre un paranoico. Se poi si riflette sulle teorie del complotto che sono esposte, come ho detto, ne viene fuori il concetto del dietrologo come un paranoico, perché appunto ne saltano fuori di tutti i colori. C'è chi risale fino all'antico Egitto, che ci sarebbe continuità tra i governi dell'antico Egitto ad oggi, che ogni organizzazione è collegata con un'altra, le organizzazioni nascoste sono tutte collegate. Ecco, no? Ecco, praticamente ne viene fuori la descrizione del complottista come di un paranoico, perché è stato scelto quell'esempio lì. Allora, poi la domanda fondamentale che io mi pongo: esiste un centro nel mondo di potere nascosto che effettivamente fa i complotti? Ma la, secondo me, senz'altro esiste, sarebbe ingenuo non crederlo. E l'11 settembre 2001 è il perfetto esempio della verità ufficiale che maschera appunto il complotto, come anche JFK. La sequenza degli avvenimenti ti fanno capire subito che è stato un complotto. Viene ucciso da uno che dopo 5 minuti che è stato catturato viene ucciso dalla mafia, ecco. Oppure qui andiamo su argomenti più delicati, l'esempio posso farlo, no? Quei 20 soldati che hanno ucciso Osama Bin Laden, il loro elicottero è precipitato e sono tutti morti. Cioè loro hanno ucciso Osama Bin Laden e qualcuno ha ucciso, no, si dice è stato un incidente, tutti quanti morti, coloro che avevano partecipato all'uccisione di Osama Bin Laden. Quindi praticamente, questo è già esempio un pochino più forte, diciamo, no? Quindi praticamente secondo me esiste il complotto, esiste la cospirazione, ma chi sta dietro non è un potere oscuro, un potere superiore, un grande vecchio, è semplicemente gente che cerca di dare ordine e disciplina al genere umano. Nella persuasione, e qui concludo, che le strutture, questo potrebbe essere un discorso alla Licio Gelli, nella persuasione che le strutture democratiche in se stesse, con la palesizzazione, cioè con rendere palese tutti i processi democratici, non ce la fanno a governare il mondo. Questa sfiducia nelle istituzioni democratiche, che io condivido, fanno sì che alcune persone ritengono che per governare le masse, psicologia delle masse, psichiatria delle masse, che questo sito si tratta di questi argomenti, anche, e ritengono appunto che sia necessario orientarle attraverso processi, tecniche di controllo sociale, controllo dei mass media, verità ufficiale, attentati, guerra nel mondo, eccetera. Ecco. E sono legittime queste strutture nascoste? Allora, no, i procuratori italiani dicono. Noi, bel discorso di Scarpinato, no? Noi, in quanto procuratori, siamo titolati a interrogare queste persone, non altri. C'è invece chi ritiene che se tu fai tutto attraverso la legge, non riesci a governare le masse. E quindi da ciò deriva la giustificazione del concetto licenza di uccidere, cioè la licenza di agire al di fuori della legge, perché se tu rispetti la legge non riesci a governare i popoli. Allora il giudice dirà: ma questa è sfiducia nelle istituzioni. No, ma non è sfiducia nelle istituzioni, è semplicemente la comprensione che alcune persone non ci stanno a subire la civiltà della tecnica di cui parla Severino, i matrimoni gay, aborto e eutanasia, il chip sottocutaneo, i tablet a scuola da cui io voglio proteggere mio figlio. Il ricco non ci sta a vivere in un mondo infernale, si protegge dalle masse e quindi deve condizionare le masse e non crede nelle procedure democratiche. Lui è il ricco e cerca di difendersi come può da tutto questo. E se il procuratore dice non ci sto, provi lui a scoprire questi giochi, se ci riesce. C'è chi non ha fiducia nelle democrazie, anche perché non accetta di essere considerato un cittadino qualunque. Nei tribunali c'è la proposizione: la legge è uguale per tutti. Ma c'è chi non accetta questo discorso. Da sempre, in tutta la storia dell'umanità, il ricco non è che vuole svincolarsi dalla legge, vuole svincolarsi da tutto il processo storico. E io dico: ha ragione, perché devono sapere questi procuratori, come ho messo in luce nella cosmologia epistemica che non è esposta nel sito, se la storia del pensiero, che è appunto non solo Platone e anche Nietzsche, cioè assenza di fondamento, Rorty, se la storia del pensiero è fatto di mutamenti epocali, cioè la storia come sogno, divenire, allora è lecito che un uomo cerchi il fondamento, cerchi di sottrarsi al divenire e ti viene a dire: l'uomo è stato sulla luna. L'enciclopedia Treccani dice: l'uomo è stato sulla luna. Lui dice: io ho finto che l'uomo sia stato sulla luna, io sono sottratto dal processo storico. Se il ricco si sottrae dal processo storico e crea falsa storia per il popolino che se la beve, direi che il problema non è la legge uguale per tutti, direi che tu dici la storia è uguale per tutti, ma c'è chi non crede che esista la storia, se riesce a produrre falsa storia. E io, che non voglio produrre falsa storia, sono il primo a dire che la storia è un sogno. E quindi cosa andiamo a insegnare agli studenti a scuola, che la storia esiste se è falsa? Cioè gli studenti dell'Ipsia, non quelli del liceo che fanno carriera e scendono a compromessi, gli studenti dell'Ipsia rifiutano i libri perché, dice l'episteme, i libri sono falsi, è nichilismo. Il nichilismo di Nietzsche ha negato la cultura occidentale. Quindi gli studenti negano di voler leggere questi libri, che sono cose false insegnate da insegnanti ignoranti. Il ricco stesso non ci sta, come gli studenti dell'Ipsia, e vuole svincolarsi da questo nichilismo che è la civiltà della tecnica, il transumanismo, il chip sottocutaneo. A questo punto il discorso della legge uguale per tutti è un'enorme sciocchezza, perché il ricco semplicemente non vuole assoggettarsi a una legge violenta. La legge uguale per tutti, quella legge, ripeto quello che è successo di fatti di cronaca a Pordenone, no? Che quel barista si è ucciso perché non poteva condurre il caffè letterario in quanto l'appalto suo è stato invalidato per un cavillo, si era dimenticato di allegare all'appalto il documento d'identità. Quindi adesso c'è la contestazione dei cittadini, che si è ucciso questo barista, al comune, perché la gente dice: basta con questa burocrazia che poi ha causato il disastro di Genova, basta con questa burocrazia che è nemica dei cittadini. E questa sarebbe la legge uguale per tutti?